Siamo in collegamento con una compagna. Ci senti?
Sì, un saluto a tutte e tutti.
Ciao. Io ti chiederei innanzitutto di raccontarci le ragioni che hanno portato a chiamare il presidio di ieri, ripercorrendo un po' gli ultimi mesi nel corso dei quali il CPR milanese è stato temporaneamente commissariato.
Sì, appunto, diciamo che prima di questa questione della cattura di Jamal e il suo poi trasferimento per qualche giorno a Corelli, motivo che ci ha convinto ancora di più di essere presenti lì sotto, anche se poi lui è stato effettivamente trasferito prima che noi arrivassimo a fare questo presidio, i motivi che ci avevano un po' spinto a chiamare questo appuntamento erano da collegarsi appunto alla storia che negli ultimi mesi stava vivendo il centro per il rimpatrio di Milano, perché appunto a fine novembre, inizio dicembre, la procura ha deciso di commissariare il CPR e di toglierlo e sequestrarlo e sequestrare anche il ramo dell'SRL Martinina che si occupava della sua gestione. Questo perché a seguito di un'indagine portata avanti dalla procura, sostanziata da tutta una serie di documenti forniti da la rete Mappiulager, così come Naga, e che sono diciamo delle associazioni che fanno assistenza. Il Naga fa anche un'opera di fornire dei servizi a gente che appunto arriva da altri paesi, che siano sanitari o per riuscire a prendere questi documenti, quindi a seguito di un lungo momento di dossieraggio che sono state portate avanti insomma da quegli enti e quei soggetti che potevano effettivamente essere un minimo in contatto con i reclusi, che potevano sapere un minimo come funzionava dentro, a seguito di la procura si è resa conto di avere sotto mano tutta una serie di elementi che potevano far nascere un'ipotesi di reato per truffa e quindi ha sostanzialmente tolto di mano alla Martinia la gestione del CPR milanese. Per lo più diciamo ciò di cui è accusata questa società è di aver abusato di psicofarmaci sui reclusi, di non aver fornito tutti quei servizi che a detta dell'appalto che hanno proposto, della domanda che hanno fatto loro per avere l'appalto, dovevano essere forniti, tutta una serie di servizi interni al centro e poi di appoggio e sostegno per i migranti che erano lì rinchiusi e quindi sostanzialmente tutta una serie di negligenze, malfunzionamenti e atti che sono stati valutati come di truffa nei confronti dello Stato, per cui questa agenzia ha perso diciamo l'appalto per gestire il CPR. Sappiamo bene che diciamo che questi reati di cui questa società viene accusata sono sostanzialmente ciò che comunemente capita in tutti i CPR d'Italia dalla nascita, quindi stiamo parlando appunto di abuso di psicofarmaci per tenere i reclusi tranquilli, piuttosto che persone buttate nelle aree senza nulla da fare per tutta la giornata, senza possibilità di accedere a nessun tipo di attività, senza avere la possibilità di fare nient'altro che essere appunto lasciati lì come dei sacchi in attesa poi delle pratiche per l'espulsione. Quindi diciamo che a seguito di questa situazione la procura ha tolto dalle mani della Martinina la gestione del centro ed è stata quindi il centro è stato quindi commissariato. Al momento all'interno del centro sappiamo ci stanno più o meno una quarantina di persone e queste informazioni comunque sono arrivate nel momento in cui Jamal è arrivato al CPR e ha potuto parlare con almeno l'area in cui lui è rinchiuso e capire un po' come funzionava, perché anche rispetto a capire come funzionano dentro le dinamiche, quanta gente c'è, cosa succede, in che condizioni, è molto difficile per le persone che stanno fuori avere appunto dei contatti dentro e capire effettivamente quello che succede. Il motivo appunto del presidio era anche questo, perché poi nonostante diciamo questo commissariamento, sono poi uscite a febbraio delle immagini da dentro il CPR che attestavano bene come nulla fosse cambiato con il commissariamento del centro, che al momento è gestito dalla prefettura, quindi direttamente diciamo dallo Stato. Queste immagini che sono uscite attraverso dei canali social facevano vedere, mostravano delle persone sdraiate all'aperto durante un temporale nella notte, quindi una protesta anche piuttosto simbolicamente piuttosto forte, che sono state appunto diverse ore sotto l'acqua battente per protestare rispetto alle condizioni di detenzione del centro, e poi qualche ora dopo delle cariche effettuate dalla polizia, dalla Guardia di Finanza all'interno del centro stesso, in cui si vede il lavoro sporco dei celerini della Guardia di Finanza che mena tutti coloro che si trova davanti, e alla fine a quanto abbiamo saputo, però anche qui sono notizie che arrivano di traverso che non riescono mai a essere verificate, 7 persone sono state portate in ospedale per le ferite riportate. E a seguito di queste immagini, scusa, poi ti lascio dire le cose anche a te, a seguito di queste immagini appunto si sono presentati davanti ai cancelli di Corelli delle figure istituzionali che avrebbero avuto la possibilità di entrare a verificare la situazione delle persone detenute, e diciamo che queste persone sono state fatte sì entrare, ma non gli è stato impedito l'accesso alle aree abitate, quindi effettivamente la stessa gestione la sottolineo perché mi sembra fondamentale, la stessa gestione della prefettura che nega un controllo all'interno della struttura che in quel momento è sotto la sua gestione, ecco.
Sì, mi sembra emblematico, insomma, delle responsabilità istituzionali rispetto a queste prigioni appunto di Stato. Va ricordato che è da poco passato un anno dal 26 febbraio 2023 in cui 94 migranti sono morti in mare al largo della spiaggia di Cutro in Calabria, perché nessuna autorità ha dato l'ordine di soccorrere l'imbarcazione. E questa strage di Stato dà il nome anche all'infame decreto Cutro, che rende impossibile la vita a decine di migliaia di persone sopravvissute al mare, ostacolando l'ottenimento di un permesso di soggiorno e trattenendo le persone senza permesso fino a 18 mesi nei CPR. A Ponte Galeria, a Roma, un ragazzo si è suicidato, un ragazzo di 22 anni, e negli ultimi 6 giorni ci sono stati 7 tentativi di suicidio, e sono solo quelli noti naturalmente. Nello stesso tempo a Roma, la settimana scorsa, i prigionieri hanno dato fuoco ai materassi perché, come ben ci insegnano i reclusi e come giustamente veniva ricordato nel volantino di chiamata al presidio di ieri, ciò che interrompe l'orrore quotidiano della reclusione sono le proteste individuali o collettive, le rivolte, il fuoco e le evasioni, che dimostrano come non ci sia pacificazione possibile in queste strutture. Dimostrano che nonostante la repressione si abbatta violentemente contro chiunque si ribelli, questa strada è non solo ancora percorribile, ma anche l'unica che permetterà di farla finita con questi luoghi una volta per tutte. E quindi vorrei chiederti che clima si è respirato ieri al presidio.
Sì, allora devo dire che appunto mi ha fatto piacere ieri vedere tanta gente, nonostante il maltempo, che poi per fortuna ci ha effettivamente graziato perché ha smesso di piovere appena ci siamo ritrovati, e c'era tanta gente. Questo, vabbè, sicuramente una parte di solidarietà è arrivata anche dal Piemonte, tanti compagni e compagne ci hanno tenuto a esserci, però c'è stata secondo me anche una buona risposta da parte della città di Milano, forse segno del fatto che la presenza sotto il CPR è un momento di solidarietà a cui in tanti vogliono partecipare. Il CPR di Corelli è piuttosto particolare per quanto riguarda la sua capacità di isolare rispetto al fuori, nel senso che per come è fatta la struttura e per gli edifici che ha intorno è effettivamente molto difficile avere dei riscontri da dentro durante questi momenti di saluto. Era stato fatto un saluto per Jamal la settimana prima, e si era andati appunto proprio in via Corelli, che è la via da cui si accede al CPR, e lì avevamo avuto riscontro che chi era detenuto ci aveva sentito. Sul retro, che dov'è il luogo diciamo dove di solito si fanno i presidi, siamo di fronte al CAS, che appunto è il centro dove si può entrare e uscire di persone che sono in attesa di sapere appunto se verrà accolta la loro domanda per richiedenti asilo, e dietro c'è la struttura del CPR. Quindi rispetto al fatto se ci abbiano sentito o meno, purtroppo non lo sappiamo, perché noi non abbiamo dei contatti diretti con chi è recluso, e quei pochi contatti che si erano riusciti a fare nella settimana passata in cui Jamal è passato per Corelli, diciamo che questi ragazzi sono usciti, quindi anche bene, però al momento non abbiamo potuto sapere se effettivamente ci avevano sentito. C'era comunque tanta gente, abbiamo comunque tentato un paio di diciamo saluti intorno, quindi spostandoci dal momento del presidio dove c'era l'impianto, per girare un po' intorno alla struttura e tentare in più persone a far raggiungere la nostra voce alle persone rinchiuse. Ci sembra molto importante riuscire a farci sentire, proprio perché l'isolamento è molto forte in questo centro. Volevo aggiungere il fatto che ci è arrivato venerdì la notizia, sempre dalla rete My Plus Lager, che è quella che monitora un po' quello che accade dentro il CPR, avendo dei ganci anche un po' associazionistici e pari istituzionali, e hanno fatto uscire un video di un ragazzo a terra che appunto si diceva che si era appena gettato dal tetto del CPR, perché aveva saputo che doveva essere espulso a breve. E anche di questa persona effettivamente non si hanno notizie, sui giornali non è uscita nessuna notizia, il ragazzo non è più tornato nel centro e non si sa dove sia finito, se è stato espulso, liberato o spostato in un altro CPR. Quindi appunto a livello di informazioni di quello che capita e di invisibilizzazione, c'è una situazione piuttosto grave intorno a questo CPR qui. Noi speriamo ieri appunto di esserci riusciti a fare sentire. La risposta della città mi è sembrata comunque buona, non si fanno spesso presidi sotto il CPR di Corelli, un po' perché appunto come ho raccontato la situazione logistica è complicata, quindi spesso si ha la sensazione di non effettivamente raggiungere l'obiettivo di portare la solidarietà e rompere l'isolamento, e un po' appunto perché i percorsi di lotta sul tema hanno avuto alti e bassi in base anche a chi li portava avanti in città. Quindi diciamo che appunto io sono stata contenta della partecipazione e spero anche che siamo riusciti a farci sentire, non ultimo tenere l'attenzione su questa struttura è importante per anche continuare a monitorare appunto quello che accade dentro, rispetto appunto che possono essere dagli abusi di polizia piuttosto che alla gestione interna. Al momento appunto il CPR è sotto le mani della prefettura, e quindi insomma non continuare a portare l'attenzione critica, continuare a portare la nostra solidarietà alle persone rinchiuse può essere utile per far vedere che c'è attenzione su questo tema, e anche dare un monito ai gestori, in questo caso si parla dello Stato, però che se si può le cose verranno fatte uscire, che non rimarranno in silenzio e che si tornerà a portare solidarietà a chi è rinchiuso e chi protesta.
Una solidarietà che si pone come necessaria, nonostante possiamo dire che un po' la situazione del CPR, tra l'opera di visibilizzazione delle associazioni appunto di cui ci parlavi prima e anche il commissariamento, è una realtà un po' come dire diciamo edulcorata, o comunque una visibilizzazione che ha portato a una sorta di pacificazione all'interno appunto di questo CPR, dal quale ci è dato sapere non vengono effettuate tante deportazioni, almeno appunto esatto, rispetto ai livelli di deportazione degli altri centri di permanenza per il rimpatrio, dove si crea quasi una sorta di assuefazione appunto alla violenza quotidiana che spesso e volentieri viene trasmessa sui canali social da appunto le varie associazioni. Mentre in parallelo ieri una bella notizia è che oltre al saluto, oltre al presidio di Milano, c'è stato anche un saluto al CPR di Gradisca, che a differenza di quello di Milano è conosciuto soprattutto appunto negli ultimi mesi per le costanti proteste all'interno, caratterizzate appunto dall'utilizzo del fuoco, diverse tentate evasioni e riuscite evasioni, e appunto sulla scia di queste costanti proteste due persone sono riuscite a salire sul tetto di un'area reclamando appunto di incontrare un giudice. È bello appunto sapere che in parallelo ci sono stati questi due momenti di solidarietà, al quale appunto quello a Milano non si sa appunto, come ci raccontavi, se i detenuti sono riusciti appunto a sentire, quindi a rispondere. Invece sappiamo che a Gradisca c'è stata appunto una iniziale battitura che ha accolto il saluto e soprattutto che ha accolto i pacchi, che appunto sono stati un po' un gesto di solidarietà e complicità concreta per provare ad attenuare appunto la tortura quotidiana di questi centri.
E io mi collego a quello che diceva Peppe, per invece in chiusura portare l'attenzione a quello che la controparte sta mettendo in campo proprio per cercare di fiaccare le lotte. In Germania, nell'ambito di una disputa sulla politica di asilo tra stati federali e governo centrale, i Länder hanno avanzato la richiesta di procedere con l'esternalizzazione delle domande di asilo verso paesi terzi sul modello del protocollo Italia-Albania, che ormai fa scuola a livello europeo. L'accordo recentemente approvato dal Senato infatti è stato presentato a inizio novembre dalla Presidente del Consiglio Meloni e dal suo omologo albanese Rama, e prevede che lo Stato italiano costruisca in Albania due prigioni per migranti, nell'area portuale di Shëngjin e nella città di Gjader. Questo protocollo, che è di durata quinquennale, rinnovabile tacitamente per un ulteriore periodo di 5 anni, determina un'inedita gestione extraterritoriale dei migranti che, seppur trasferiti in territorio albanese, si vedranno applicata la normativa italiana e dell'Unione Europea. E quindi ti vorrei chiedere in chiusura un commento su questo nuovo capitolo della politica di esternalizzazione delle frontiere e le sue implicazioni per le lotte dentro e fuori dalle prigioni per i senza documenti.
Ma sì, sicuramente appunto questo protocollo segue la scia di quello che sono, questo memorandum segue la scia di quelli che sono stati poi anche in passato dei tentativi, non solo italiani, di esternalizzazione delle frontiere. Possiamo ricordare anche il lavoro che ha fatto Minniti per quanto riguarda gli accordi con la Libia, e poi la nascita di quelli che sono stati quei centri, l'orrore di quei centri libici, dove, da cui sappiamo appunto tutte le nefandezze e le violenze che si verificano. Rispetto alla questione dei centri albanesi, un po' il gioco del governo continua su questa linea, portare il problema fuori, rendere più difficile e quasi inaccessibile il diritto d'asilo e il diritto alla difesa, nel senso che poi sappiamo che le procedure per avere per riuscire a richiedere il documento sono piuttosto lunghe, prevedono anche della possibilità dei ricorsi, sicuramente la possibilità di lasciare delle persone in territori terzi, da cui sappiamo che poi, una volta che ci sarà eventualmente il rifiuto del permesso italiano, dovranno andarsene, e quindi sicuramente rende difficile e ancora più difficile riuscire ad accedere alla richiesta di diritto d'asilo. Rispetto poi a se effettivamente questi centri entreranno in funzione, se saranno un buco nell'acqua, perché comunque ci sono veramente tante questioni che non sono state risolte, al di là del fatto che la Corte Costituzionale albanese abbia riconosciuto come legittima la proposta, e che poi sia andata avanti anche la discussione all'interno del Parlamento italiano. Effettivamente anche a livello tecnico ci sono tante cose che sembrano complicate. Poi c'è sicuramente un discorso di discriminazione, perché, come abbiamo letto sui giornali, i soggetti che sono sarebbero portabili dentro questi centri sono solo i soggetti recuperati su navi italiane, quindi navi della Marina italiana, immagino, o di Frontex, non dell'ONG, e che si tratterebbe solo di individui maschi di età, diciamo, adulta, e quindi diciamo anche creare delle situazioni diverse in base alla profilazione che di soggetti che si incontrano durante i naufragi, senza poi togliere anche, diciamo, questi rapporti di tra stati molto pelosi e anche di scambi, per cui appunto l'Albania, che non è un paese che è ancora considerato un paese extraeuropeo, ma che è da anni che attende le procedure per diventare paese europeo, ha tutto l'interesse, diciamo, a concedere risorse dal proprio paese per sì, un passaggio in più, un passo in più verso, diciamo, l'introduzione all'interno dell'Unione Europea. E al di là dei passi che sta facendo l'Italia, a me sembra che appunto sia un po' la tendenza, no? Adesso vabbè, l'Inghilterra non è più all'interno dell'Unione Europea, però sappiamo anche che i suoi tentativi, e anche riusciti di fare degli accordi con Ruanda per seguire, diciamo, la stessa tipo di strada, e anche altri paesi, forse sentivo la Danimarca, si stava interessando a fare degli accordi sempre con il Ruanda, sempre nell'ottica dell'esternalizzazione, del portare la frontiera europea sempre più lontano dal territorio stesso dell'Europa, per sì, dislocare i problemi e
sì, renderli più invisibili e cercare di fiaccare anche la solidarietà. Quello che comunque sappiamo e che la storia di questi anni ci insegna è che la determinazione e la rabbia dei reclusi non si può placare, e quindi a fianco di questa rabbia e di tutte le lotte che da dentro vengono portate avanti, che noi ci schieriamo, insomma. E io ti ringrazio molto per questo approfondimento corposo e sicuramente a presto risentirci.
Grazie mille, buona trasmissione.
Grazie.
Ciao.
Ciao.